Newsline Sera.
Le 18.45, buonasera, bentrovati alla Newsline di quest'oggi. Partiamo subito dalla tentata evasione dal carcere fiorentino di Sollicciano. Il detenuto romeno Vasile Frunzà, che reo confesso degli omicidi di Anna Maria Andrei e Maria Denisa Adas, due sex worker ammazzate a Prato e a Montecatini, ha cercato di fuggire dal carcere di Sollicciano il giorno prima il processo. Sentiamo Giorgio Bernardini.
Una corda improvvisata ricavata intrecciando alcune lenzuola per tentare la fuga dal carcere. Con questo vecchio stratagemma, stamane intorno alle 10, il detenuto romeno Vasile Frumuzace, accusato degli omicidi di due sex worker tra Prato e Montecatini, ha cercato di fuggire durante l'ora d'aria. Il sindacato di polizia penitenziaria OSAP ha rivelato che l'uomo sarebbe riuscito a scavalcare il muro dell'area passeggi e poi quello di cinta, utilizzando una corda rudimentale per arrampicarsi lungo la parete. Il tentativo di fuga è stato però notato dall'unico agente in servizio nella ronda esterna, che stava percorrendo in auto il perimetro del carcere. Il poliziotto ha immediatamente braccato il detenuto, impedendogli di completare l'evasione e riportandolo in cella. Se Frumuzace fosse riuscito a superare anche il secondo muro, spiegano dal sindacato, avrebbe potuto attraversare un tratto di terreno e raggiungere la recinzione metallica esterna, con la possibilità di dileguarsi nei campi attorno alla struttura. Il delegato nazionale del sindacato Canio Colangelo ha espresso apprezzamento per l'operato dell'agente che ha sventato la fuga, ma nello stesso tempo ha sollevato forti critiche sull'organizzazione e sulla sicurezza del carcere di Sollicciano, definito una groviera. Colangelo si chiede come sia stato possibile che un detenuto considerato ad alto rischio e sottoposto a stretta sorveglianza sia riuscito a mettere in atto un tentativo di evasione di questo tipo. Un episodio che riaccende il dibattito sulle condizioni e sui livelli di sicurezza nelle carceri italiane. Le azioni criminali dell'ex guardia giurata Vasile Frumuzace costituiscono uno dei casi di cronaca nera contemporanea più discussi, perché mostra come dietro l'immagine rassicurante di un uomo comune e di un padre di famiglia possa celarsi una natura oscura e spietata. La storia dell'uccisione di Anna Maria Andrei e Maria Denisa Adas, delitti confessati da Frumuzace nel corso degli interrogatori tenuti dal procuratore di Prato Luca Tescaroli, ha scosso profondamente l'opinione pubblica, non solo per la brutalità dei delitti commessi, ma anche per l'apparente normalità con cui riusciva a condurre la sua vita quotidiana.
Parliamo adesso della questione dei poliziotti da Firenze a Cortina, perché il sindacato di polizia SIULP di Firenze lancia l'allarme organici, 100 agenti via dalla città per 2 mesi, secondo il piano sicurezza del Ministero dell'Interno. Stiamo parlando degli agenti di Firenze, il rinforzo per le Olimpiadi invernali. Il segretario generale del SIULP, sindacato di polizia di Firenze, Riccardo Ficozzi, buonasera a lei, ben trovato.
Sì, buonasera a voi.
Ce la racconta lei questa storia?
Sì, praticamente al di là delle difficoltà che abbiamo in città, che chiaramente sono ormai strutturali, per effetto delle Olimpiadi ci troviamo che sono state aggregate nelle varie sedi in cui si svolgeranno le Olimpiadi circa 100 persone che partono da Firenze e rimarranno fuori per tutto il periodo delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi.
Ecco, questo è un problema. Che conseguenze ha una cosa del genere?
Beh, chiaramente è un problema perché va a distorcere 100 uomini che sulla carta sono a Firenze e di fatto non ci saranno, quindi questo si traduce in difficoltà nell'espletamento dei servizi. Vado per dire, ad esempio, sabato scorso durante la partita Empoli-Modena non siamo stati in grado di assegnare a quel servizio personale specializzato per fare servizio d'ordine pubblico, quindi chiaramente è un problema che si traduce sia in gestione dell'ordine pubblico locale che in gestione di controllo del territorio.
Questa dunque è la situazione. Si è intervenuta sulla questione anche la sindaca di Firenze Sara Funaro, proprio su questa vicenda della polizia che viene spostata da una situazione dove ci sono delle criticità, di cui parleremo tra un minuto. Sentiamo Sara Funaro cosa ha detto, Riccardo Ficozzi, poi la commentiamo insieme.
Io penso che siamo su scherzi a parte. Sono mesi che noi stiamo chiedendo al governo di darci il numero di agenti necessari, e l'abbiamo visto anche dai dati che sono arrivati. I sindacati hanno detto chiaramente che si va in saldo negativo. Fermo restando che è giusto che durante le Olimpiadi ci sia la massima allerta, l'attenzione sul tema della sicurezza, ma penso che dovrebbe essere fatto un lavoro capillare, andare a tingere da quei territori che non sono in sofferenza come è la città di Firenze e come sono altri territori. Andare a togliere ulteriori agenti da un territorio che è già in sofferenza, che già ha difficoltà, riesce a coprire le varie zone, i presidi che sono necessari per la sicurezza dei nostri cittadini, io penso che non sia lavorare avendo attenzione a quelli che sono i territori. Noi su questo alziamo l'attenzione e ci auguriamo che ci possa essere un lavoro di confronto e di condivisione quando avvengono cose come queste e non prenderle da notizie sui giornali.
Ecco, Ficozzi, quando noi sentiamo notizie di questo genere, spesso pensiamo alle questioni che riguardano la sicurezza, soprattutto nelle zone della città più calde in qualche modo, però non pensiamo mai anche al fatto che gli stessi poliziotti dovrebbero lavorare in sicurezza per tenere noi al sicuro.
E purtroppo di fatto oggi la difficoltà, come dicevo, è strutturale, nel senso noi sul territorio della città, la Polizia di Stato, per effetto della ripartizione del controllo del territorio, la città è divisa in quattro settori, tre settori sono di competenza della Polizia di Stato, un settore dell'Arma dei Carabinieri. Oggi siamo in fortissima difficoltà nell'espletamento del servizio del controllo del territorio e conseguenzialmente anche della sicurezza degli operatori di polizia che la operano, perché vado ad esempio a ipotizzare l'intervento in una situazione più delicata di una rissa o quant'altro, ovviamente intervengono due operatori che hanno difficoltà a vedersi arrivare in ausilio un'altra vettura. Quindi il problema è sia sul controllo del territorio che sulla sicurezza degli operatori, ed è un problema che pare non vedere soluzione. Al di là di tanti slogan che si fanno, io credo il problema sia a monte, cioè che Firenze è una città che va a tarare l'organico di polizia su una città che prevede 300.000 persone, ma che di fatto ce ne sono 1 milione tutti i giorni, e quindi probabilmente avrebbe necessità di un organico di polizia che è tarato su 1 milione di persone, non su 300.000. Quindi qui non è un problema di uno o due uomini o cinque uomini, come si è in qualche maniera battibeccato nelle settimane scorse. Il problema è strutturale, di centinaia di uomini che vengono a mancare qua.
È un problema strutturale. Nelle scorse settimane si è battibeccato, come ha detto lei, in merito al fatto che ne sono stati annunciati pochi di più a fronte di pensionamenti ed altre cose del genere, in un gioco delle tre carte a somma zero poi alla fine, per cui non si mette mano alla questione.
Ma di fatto i numeri ci hanno dato ragione, nel senso, purtroppo i conti erano stati fatti con dei proclami che in qualche maniera ci hanno sconcertato. Erano dei dati che andavano a enunciare le persone in arrivo a Firenze, ma non facevano il conto di quelle che se ne andavano, e purtroppo in questo conto delle persone che arrivano a Firenze e di quelle da Firenze verranno trasferite verso altre sedi, noi avremo un attivo di 53-54 persone che non vanno neanche a fare il pari con le persone che sono andate in pensione nell'ultimo semestre e nel semestre corrente, quindi nell'ultimo anno, per capirsi, a decorrere da giugno dell'anno scorso a giugno di quest'anno, che è il periodo di validità di questi movimenti. Quindi il saldo nel concreto, al di là degli slogan, è sicuramente un saldo passivo. Quindi in una città che ha una penuria d'organico, al di là del andare a contare chi ti manda, bisogna contare chi va via perché va in pensione e chi va via perché va trasferito in altre città, e il saldo è negativo. Se a questo andiamo a prendere 100 persone e le assegniamo fuori, capite bene che il problema è addirittura ulteriore e maggiore, e che addirittura andrà acuendosi nei giorni prossimi, perché avremo da Firenze, come da tutte le altre città d'Italia, le partenze per i prossimi corsi ispettori. Quindi altro personale sulla carta risulterà in servizio a Firenze, ma che di fatto andrà per 6 mesi assegnato presso le scuole di formazione, che quindi non sarà qua neanche quello. Quindi voglio dire, al di là del fare i conti, probabilmente bisognerà smettere di fare demagogia e mettersi, se vogliamo risolvere il problema, intorno a un tavolo e capire veramente cosa fare per risolvere questa situazione.
Nei prossimi 2 mesi chi rimane a Firenze lavora il doppio?
Non l'ho sentita, le chiedo scusa.
Dicevo, nei prossimi 2 mesi i vostri colleghi che rimangono a Firenze lavoreranno il doppio.
I colleghi che vengono a Firenze sono agenti in prova, che sono arrivati la settimana scorsa, provenienti dall'istituto di istruzione, quindi saranno ancora in prova. Quindi di fatto diventeranno effettivi al completamento del secondo mese di attività in servizio, e quindi in questo periodo devono essere avvicendati, affiancati da personale che ha una maggiore esperienza. Quindi peraltro, diciamo, sì, è personale che è benvenuto, perché sono risorse giovani, ma sono risorse parziali sul territorio. Peraltro è un fatto gravissimo, credo, il fatto che da Firenze se ne va personale anziano e in sostituzione arriva personale giovane, vuol dire perdere risorse formate sul territorio, che conoscono la città, ad appannaggio di ragazzi giovani che arrivano dalle scuole ma che chiaramente non conoscono la città e non hanno competenze operative.
Riccardo Ficozzi è il segretario generale del sindacato di polizia SIULP di Firenze, grazie davvero per essere stato con noi questa sera.
Grazie a voi, buonasera.
Nel frattempo si parla molto di Vannacci anche in Toscana, perché Vannacci ha messo un po' le radici in Toscana. Adesso escono altre sue dichiarazioni, che dice: io sleale è stato Matteo Salvini, che continua a promuovere determinate idee e concetti e poi allo stato dei fatti, quando si tratta di votarli, va in un'altra direzione. Così Vannacci, dopo il suo addio alla Lega, non solo sulle armi all'Ucraina ma anche sulla legge Fornero, Salvini è quello che che per anni ha detto che andava demolita, invece poi china il capo, si mette in posizione prona e è Salvini che ha tradito le promesse. Aggiunge Vannacci che in questo momento sta rilasciando interviste a raffica anche in merito, come dire, ai sondaggi per capire quanto peserà questo suo nuovo partito. Torniamo alle questioni strettamente locali e parliamo di una questione annosa, la Tari, la tassa sui rifiuti, l'analisi impietosa della UIL sulla tassa sui rifiuti in capo ai comuni che drena in medio 350 euro a famiglia l'anno. Ci sono, dice il segretario regionale della UIL Paolo Fantapie, differenze territoriali enormi. Fantapie, buonasera a lei, grazie per essere con noi.
Buonasera a voi e grazie dell'invito.
È così grave questa situazione in questo momento storico?
Ma sì, perché le famiglie hanno difficoltà a poter utilizzare e a spendere ancora il proprio denaro, non c'è dubbio, perché i salari sono sempre più bassi e quindi l'aumento di queste tariffe va a incidere ancora di più sul loro potere d'acquisto. Abbiamo avuto Pisa, che è la prima città con il maggior aumento della Tari rispetto all'anno precedente, rispetto a tutte le città italiane, e la terza è Siena, e poi abbiamo quasi tutte le province toscane che hanno avuto aumenti più alti della media nazionale. Quindi secondo noi va a incidere fortemente, insomma, sulla già situazione grave del potere d'acquisto delle famiglie toscane. E quindi su questo noi abbiamo lanciato questo allarme, soprattutto perché si potrebbe ovviare a questo se ci fossero la possibilità di avere più impianti di trasformazione e di gestione dei rifiuti. Come sappiamo, insomma, molti rifiuti vanno fuori dalla nostra regione e quindi questo chiaramente, il trasporto degli stessi provoca un aumento delle tariffe, non c'è dubbio che incide anche questo.
Siamo dentro un sistema che all'interno del sistema Italia mostra molte contraddizioni. Noi per esempio un materasso smaltiamo le molle ma mandiamo il resto a Brescia, dove finisce in un termovalorizzatore. A Brescia ci guadagnano due volte, noi ci perdiamo due volte, ma il termovalorizzatore vede molti toscani contrari, per cui è tutto molto farraginoso in questo momento.
Sì, allora diciamo che c'è un piano d'ambito regionale che prevede la costruzione, la presenza di una serie di impianti. Alcuni ci sono, molti devono essere ancora realizzati. Noi chiediamo che si sviluppi velocemente e si porti a termine questo piano. Allo stesso tempo va integrato con i termovalorizzatori. È una battaglia che alcuni non vogliono, noi come Guido sosteniamo che è importante, perché non vediamo un motivo perché non ci siano i termovalorizzatori. Primo, perché abbiamo molti scarti, e poi c'è molto materiale che non è riciclabile. E poi potremo abbattere in questa maniera anche le bollette dell'energia elettrica. Ce l'hanno a Vienna, ce l'ha a Copenaghen, dove ci hanno creato anche una pista da sci sopra. Non vedo perché non la possiamo vedere in Toscana.
Perché c'è una avversità politica, probabilmente. E il tema dei rifiuti smuove tanti questioni che hanno a che fare con la politica, i comitati, i cittadini. Non è una questione così pacifica.
È vero anche questo, molto probabilmente si dà ai termovalorizzatori un'indicazione di impianti obsoleti rispetto agli ultimi che fanno appunto riciclo, ma non è così, ripeto, perché quelli sono stati adottati in Europa o anche in Alta Italia, funzionano benissimo e danno delle risposte importanti, per cui insomma dobbiamo anche pensare che questo comunque ci impone di pagare più la Tari. Non possiamo mettere le nostre discariche perché sono off limits, sono piene, e quindi una soluzione dovremmo prenderla, perché anche chi si mette contro deve sapere che ci sono dei rifiuti che non possono essere riciclati, quindi devono per forza essere gestiti in una maniera diversa.
Senta, prima davo la cifra di 350 euro a famiglia, è corretta? Può aggiungere qualcosa su questo? Insomma, è un bel peso. Anche se naturalmente
è questa,
un servizio.
La media che ci sono noi dai conti che vediamo e da quelli che abbiamo preso da vari enti, è questa la media ed è alta, sinceramente. Quindi è un qualcosa che grava sulle famiglie, che va a sommarsi già all'aumento delle bollette energetiche, che sono state abbastanza importanti. Quindi noi riteniamo che bisogna agire ancora di più su questo. Ripeto, c'è un piano già regionale e noi abbiamo condiviso, insomma, dobbiamo velocizzare questo percorso, insomma, perché così penso che sia sempre più difficile, insomma, andare avanti.
Il segretario della UIL Paolo Fantapie, grazie per essere stato con noi questa sera.
Grazie a voi, grazie di Vittorio, arrivederci.
Le 19 in punto, abbiamo qualche secondo di pubblicità, poi la seconda parte della Newsline, restate con noi.
Il Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università di Firenze presenta il Master in Psicopatologia Forense e Criminologia, 20ª edizione. Il Master di secondo livello, coordinato dalla professoressa Barbara Gualco, trasmette agli allievi concetti, teorie e metodi scientifici relativi alla psicopatologia forense e alla criminologia, con attenzione ai risvolti applicativi in ambito penale e civile. Durata annuale, lezioni a cadenza quindicinale, il venerdì e il sabato. Termine iscrizioni 21 febbraio. Info ammissioni.unifi.it/info/ e criminologia@dss.unifi.it.
Il lavoro non si difende da solo. Serve forza, serve voce, serve stare insieme. Tesserarsi alla CGIL vuol dire contare di più. Per te, per il tuo futuro, iscriviti alla CGIL Toscana. Uniti nel lavoro, forti nei diritti.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A1 per un incidente al chilometro 308 si segnalano un chilometro di coda tra Incisa Reggello e Firenze Sud e rallentamenti per curiosi in direzione opposta. Code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia in direzione Bologna. 2 chilometri di coda tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Roma. Spostandoci sulla Fipilì in direzione mare, code a tratti tra Scandicci e La Strassigna, code a tratti per un veicolo fermo tra La Strassigna e Ginestra Fiorentina, code alle uscite di La Strassigna e Santa Croce sull'Arno, entrambe provenendo da Firenze, incidente tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna in direzione Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Contro Radio Newsline Sera. L'informazione prima di tutto.
Le 19.02 minuti, mercoledì 4 febbraio, la Newsline della Sera che riparte con un anno di Casa Rider Firenze. 1.120 gli accessi ai vari servizi offerti, che come ascolteremo sono numerose grazie ai soggetti che animano lo spazio, ma con Ilaria Lani della CGIL cerchiamo di capire che cos'è e dove va Casa Rider Firenze. Ilaria, buonasera, ben trovata.
Buonasera a voi.
Allora, un anno di Casa Rider, cos'è Casa Rider e cosa è accaduto in quest'anno?
Intanto Casa Rider è uno spazio di riposo e ristoro per i ciclofattorini di Firenze, quindi uno spazio dove poter andare a usufruire dei servizi igienici, dove poter ricaricare le batterie. È uno spazio di consulenza rispetto a tutte le problematiche che i rider hanno, sia quelle legate ai rapporti con la piattaforma. Noi registriamo quotidianamente rider che vengono e che hanno l'account sospeso, quindi di fatto dei licenziamenti illegittimi che noi gestiamo risolvendoli con la piattaforma, ma sia problematiche più generali legate alla condizione sociale delle persone migranti, quindi problematiche legate al permesso di soggiorno, legate all'accesso ai servizi, all'accesso alla casa, e rispetto alle quali i nostri operatori sono in grado di dare informazioni, fare una presa in carico e fare orientamento rispetto ai servizi del territorio.
È veramente ampia la quantità di servizi, ci sono anche le visite mediche, gli incontri con le scuole, il codice stradale, la sicurezza sul lavoro, è un ventaglio importante.
Sì, perché la cosa bella di Casa Rider è che è diventato un luogo in cui tante associazioni del territorio hanno voluto portare un contributo, quindi abbiamo l'associazione MEDU, Medici per i Diritti Umani, che è venuta a fare le visite mediche, abbiamo le associazioni che già gravitano intorno a Casa Rider come la cooperativa CAT, come Oxfam, Nosotras, Altro Diritto, che sono venute per offrire in qualche modo i loro servizi e le loro competenze, e poi tante realtà del territorio si sono incuriosite, quindi sono venute le scuole per esempio per discutere con noi rispetto alle problematiche del lavoro di oggi, rispetto alle condizioni delle persone migranti, così come abbiamo fatto presentazioni di libri dentro la rassegna Dialoghi Urbani. Ecco, tanti, la città ha voluto partecipare in tante forme a questo progetto e portare ognuno il suo contributo, la sua vicinanza a lavoratrici e lavoratori che oggi vivono una condizione difficile di lavoro, no? E che quindi hanno bisogno di essere accolti innanzitutto.
Mi corregga se sbaglio, parliamo praticamente di 3 accessi al giorno tutti i santi giorni. Questo ci fa capire che siamo di fronte ad un fenomeno molto sostanzioso in una città come quella di Firenze.
Allora sì, intanto diciamo i numeri, i volumi dei numeri sono aumentati. I primi mesi ovviamente la casa dei rider ancora non era conosciuta, abbiamo avuto quindi accessi più bassi, ma ormai da settembre ad oggi abbiamo una media di 10-15 accessi al giorno, ecco. Quindi sono molto aumentati il volume. E i rider sono circa 500 in città, quindi quasi tutti sono venuti almeno una volta, e stanno venendo anche rider da altre città toscane, ma addirittura da altre città d'Italia, perché non è molto comune avere un posto dove puoi andare intanto per poter parlare con la piattaforma. Cioè, noi dobbiamo pensare che questi lavoratori, quando gli mancano magari un pezzo di paga, quando hanno la disconnessione dell'account, non hanno nessuno con cui parlare, cioè non possono andare dal responsabile del personale a risolvere un problema, no, devono scrivere a un servizio clienti che mediamente non gli risponde. Quindi anche solo poter avere la nostra intermediazione con la piattaforma per poter avere delle risposte a problemi banali per loro è importante. E poi ovviamente noi vogliamo sempre di più che diventi uno spazio di socialità, cioè dove i lavoratori non sono più soli, non sono più in competizione tra loro, ma possono incontrarsi, riconoscersi e magari fare una battaglia comune per conquistare veri diritti.
Grazie Ilaria Lanni per essere stata con noi, Ilaria Lanni della CGL, per un anno di Casa Rider Firenze. Grazie, buona serata a lei.
Grazie a voi.
Parliamo adesso del cammino verso la digitalizzazione intrapreso dalla Regione Toscana, integrazione con la piattaforma per i pagamenti Iris, un catalogo di servizi online sempre più ricco che includerà anche quello dei comuni, le nuove funzionalità di me.toscana.it, il portale attivo dallo scorso ottobre, nato per offrire ai cittadini informazioni su regione e prestazioni su misura, grazie anche all'assistente virtuale Chiedilo a me. Sentiamo Alberto Lenzi, assessore all'innovazione digitale della Regione Toscana.
Un'informatizzazione più proattiva, cioè un qualcosa che segue anche l'intelligenza artificiale, sì, però che si basa su dati solo della regione, quindi dati certi, legati proprio a quelle che sono le richieste. Per me, che logicamente svolgo anche l'assessorato, la delega dell'assessorato al lavoro, è importante anche per tutta la newsletter legata ad arti, perché dà una mano ai giovani o a chi accede anche per essere legato a quelle che sono le richieste in ambito lavorativo, essere informati costantemente e con un modo anche gentile, educato e anche di appunto come un po' come si usa nelle chat, quelle che ora vengono utilizzate anche da giovani. Quindi ecco, ci si sente molto più a suo agio e può essere un'opportunità per tante cose, perché ci si può accedere con qualsiasi lingua, quindi è anche un discorso di integrazione, anche delle strumentazioni per sopperire per esempio a problemi visivi di altri tipi, quindi cioè nel senso guida anche dei percorsi di facilitazione per chi ha delle problematiche.
Cambiamo notizia, adesso parliamo di olio e di olivi, perché l'olivicoltura toscana vive oggi una fase di profonda trasformazione caratterizzata dalla coesistenza dei due modelli produttivi distinti, quello tradizionale delle aree collinari e quello più moderno e meccanizzato. Siamo soprattutto lungo la fascia costiera, una doppia realtà che richiede politiche differenziate, dice Federagripesca Toscana, la federazione che riunisce le cooperative agricole e della pesca di Confcooperative Toscana. Sentiamo il referente per questo specifico settore, Stefano Gori.
Non che non sia stato fatto niente, la Toscana ha cercato anche di emanare bandi a sostegno del recupero di vecchi oliveti, ma nonostante questa tendenza sembra un po' inarrestabile. Un altro fatto che ovviamente porta a questo calo di attrattività della gestione degli oliveti è il mancato ricambio generazionale in questo ambito, in tutta l'agricoltura, in particolare nell'oliveto, e ovviamente cercare di rendere produttivi questi oliveti consentirebbe anche ai giovani di poter puntare sulla gestione di un oliveto, altrimenti ciò che non è redditizio ovviamente non può essere attrattivo per i giovani. Quindi assolutamente la Regione Toscana, il Ministero e anche l'Europa deve far sì che questa olivicoltura possa riprendersi con fondi adeguati.
Parliamo adesso di bici, piste, cantieri e novità, sono stati oggi il tema di Dillo a Controradio. In studio c'è stato Tiziano Carducci, il presidente di FIAB Firenze Ciclabile, che ha fatto il punto delle ripercussioni delle varie cantierizzazioni, i cantieri soprattutto della tranvia, ma non solo, sulla mobilità ciclabile a Firenze in città. Sentiamo un estratto della trasmissione che potete riascoltare integralmente su Controradio.it.
Continua ad andare male, direi, nel senso che appunto, come ci sono disagi che tutti vedono, tutti coloro che si muovono in macchina vedono, anche chi tutti i giorni saltuariamente si muove in bicicletta sa che sostanzialmente in questo momento i viali sono una zona rossa, cioè non c'è un tema di slalom, ma sostanzialmente sono impercorribili, e a partire in particolare da Piazzale Donatello in poi, mentre sul primo tratto del Viale Matteotti, dove i lavori invece sono già completati, lo slalom permane, perché vediamo invece quello che un pochino temevamo che sarebbe accaduto, ovvero il nuovo controviale fatto di un ampio piazzale senza alcuna delimitazione fra marciapiede, pista, parcheggi e controviale è completamente invaso dalle auto in sosta, e quindi diciamo dove non ci sono cantieri, dove i lavori sono ultimati, c'è uno slalom da svolgere nel controviale, e infatti poi si vedono anche magari sui dati dei contabici, molti preferiscono attraversare il centro quando possibile ed è una soluzione per la propria destinazione.
Voi vi siete già confrontati con Stefano Ciurnelli, il neo consulente di Palazzo Vecchio?
Ancora no, non abbiamo avuto occasione, abbiamo letto un po' di interviste dalle quali diciamo il tema mobilità attiva non compare. Ci chiediamo se sia dovuto semplicemente al fatto che si è scelto appunto di lavorare magari a compartimenti stagni, quindi per la mobilità attiva si redige il biciplan, per tutto il resto della mobilità, quella seria a motore, diciamo, si chiama il super consulente, quindi poi appunto ci si ritrova a problemi di questo tipo, di non coordinamento. Penso non ultimo in questi giorni al assolutamente necessario cantiere di rifacimento del viadotto del tram Margherita H a seguito dell'incendio del mese scorso. In quel tratto la pista è chiusa ed era anche abbastanza facile realizzare un percorso alternativo.
Parliamo adesso di università, un gruppo composto da 160 tra docenti, studenti, personale amministrativo dell'Università degli Studi di Firenze ha organizzato un incontro al campus universitario di Novoli, un'assemblea con la rettrice Alessandra Petrucci proprio sulla legge delega per la riforma dell'università. Per gli organizzatori si è trattato, a proposito di questa riforma paventata dal governo sull'università, di un passo lesivo dell'indipendenza e dell'autonomia degli Atenei. Sentiamo Jacopo Zettico, un urbanista dell'Università di Firenze che fa parte del gruppo che ha organizzato l'assemblea di oggi.
In questo momento è in corso, diciamo, una riforma universitaria fatta di tre pezzi, due noti e uno sostanzialmente, come dire, che sta avvenendo nel totale segreto, diciamo, riservo si dice, ma insomma, vabbè, cambia poco. In un quadro generale che è già un quadro molto problematico, perché ricordiamo che l'Italia è il terzultimo paese dell'Unione Europea per investimenti in istruzione, investe lo 0,7% del PIL in ricerca solo perché c'è il PNRR, gli anni prossimi andrà malissimo, e ha un tasso di precariato all'interno dell'università impressionante, cioè le famiglie devono sapere che ogni 10 docenti che insegnano ai loro figli, altri 9, quindi il 40%, più del 40% sono precari. Un precario guadagna 700 euro per un corso semestrale lordi. Vorremmo, come dire, costruire una posizione comune all'interno dell'Università di Firenze, ma anche altre università, per la verità solo l'Università di Palermo ha fatto una, per quello che ne so, potrei sbagliarmi, ha fatto un'assemblea del genere. Vorremmo costruire una posizione comune e provare ad aprire possibilmente un'interlocuzione, e se no limito un elemento di pressione, perché insomma ci sembra improponibile che una riforma di questa portata, che sottrae appunto molte libertà alla ricerca libera, all'insegnamento, venga fatta non solo all'insaputa di tutti noi, ma addirittura fuori da un dibattito anche parlamentare, peraltro, perché si va avanti a colpi di decreti.
Parliamo adesso delle ripercussioni del marketing delle Olimpiadi invernali anche sui nostri territori, anche in provincia di Arezzo. Dopo la nostra denuncia nella trasmissione Come se fosse Cortina, oggi replica ai nostri microfoni l'amministrazione del comune dell'Aretino, Loro Ciuffenna. Quindi torniamo nel Valdarno, perché nelle scorse settimane la piazza del paese è diventata una specie di sky station alpina al cielo aperto. Le dichiarazioni del professor Paolo Pileri, che insegna pianificazione territoriale al Politecnico di Milano, ai nostri microfoni, aveva detto anche in provincia di Arezzo è arrivato il marketing delle Olimpiadi invernali. Bene, questa è la replica di Alberto Checchi, che è assessore nel comune di Loro Ciuffenna, si occupa di cultura, di turismo. Sentiamo un estratto dell'intervista di Carabelli.
A un certo punto ho deciso di rispondere, quantomeno, perché mi sembra doveroso che quando un professore da una cattedra, comunque sia, sta facendo una disanima tra l'altro anche corretta su alcuni punti, non sto a discutere su quanto abbia ragione o no Pileri, però quando ha ragione dei fatti è bene raccontarla, e quindi non c'entra niente Cortina come fosse Cortina, in quanto noi già l'anno scorso abbiamo fatto la stessa festa chiamandola Aspen, come se fosse Aspen, e questo è tutto dimostrabile, quello sto dicendo. Quindi diciamo sì, Cortina è stata un'occasione, ma non per un marketing, è perché era un link con un evento mondiale che sta arrivando, ma il format era già partito l'anno scorso.
Ma è un processo di snaturamento, cioè un evento che nulla ha a che fare con quello che è la valorizzazione del territorio, oppure voi la pensavate in maniera diversa?
È un evento leggero, è un evento che fondamentalmente cerca di dare un qualcosa di diverso anche alla stessa valle, perché per non fare le solite cose è un evento nuovo, fresco, come probabilmente anche questa giunta è, perché siamo tutte persone arrivate nell'ultima mandata elettorale che non hanno mai fatto politica. È un evento che ha mirato innanzitutto a fare una cosa fondamentale, si chiama aggregazione, ed è quella che il professore non ha colto per niente.
Lei non ritiene appunto che questo evento rientri in quella disamina che diceva di tendenza nazionale a piegare il patrimonio pubblico alla promozione turistica?
Assolutamente, anche perché è un evento che dura dalle 3 alle 7 e mezzo, alle 10 la piazza è tornata perfetta come prima, non c'è nessun intervento strutturale, un luogo in cui tanta gente ha possibilità di venire, ma anche di vedere e di conoscere, perché è un link anche a ritornare, perché uno dice guarda bello, visto che Loro è un paese che ha tante cose belle, tante piccole cose nascoste belle.
Ah, quindi lei mi sta la dicendo anche per agganciare persone che magari poi vengono invece proprio per vedere e valorizzare il patrimonio di Loro Ciuffenna. Certo. Ci scrivono, confermo, non è la prima volta che viene fatta, anche in estate si organizza una giornata simile a tema spiaggia a Loro Ciuffenna.
Sì, infatti abbiamo due tipi di eventi che con un format di questo Come se fosse, ci stanno dicendo anche di brevettarlo. Quest'estate andremo a Mykonos il 4 di luglio, che c'entra Mykonos con Loro? Niente, è tutto ripulito la mattina stessa e dà la possibilità a tanta gente di vedere il paese, non snatura niente se non per più di una maschera di carnevale di un giorno. Siamo pieni di eventi tradizionali, dal cammino della Sette Ponti al distretto rurale, la festa della Stagnata, a tutte le corali, a tutta la valorizzazione di Gropina, cioè siamo pieni di cultura, la stiamo portando avanti a ampio raggio.
Un nuovo viaggio del Contraradio Club. Giordania, una storia che passa per il deserto. Visita la città di Petra, una delle 8 meraviglie del mondo antico, dichiarata patrimonio dell'umanità. Le chiese bizantine con i loro mosaici, le città di origine romana della Decapoli, il Mar Morto e il deserto del Wadi Rum, un mondo di montagne, falesie e dune dai colori cangianti, con la cena beduina nel campo tendato. Giordania, dal 6 al 13 maggio, un nuovo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino ad esaurimento posti vai su www.contraradio.it, sezione viaggi o banner Giordania.
Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento del Contraradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu
tu che fai?
Nell'anno del cinquantesimo associarsi significa poter partecipare agli eventi esclusivi previsti che si affiancano alle iniziative di sempre. Le visite guidate alle mostre, critico per un giorno, l'ingresso gratuito al Rock Contest, le visite al gabinetto VSE, di biglietti gratuiti o scontati per cinema, teatro e concerti.
Associati al Controradio Club, è arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000.
Controradio.
Controradio Newsline Sera. La storia.
Le 19:20, tra poco vi racconteremo la storia che parte da Minneapolis, però prima ci soffermiamo sulla questione Bechtel. Siamo con questo invaldarno perché si rischia l'impasse sul progetto era di reindustrializzazione del sito della ex Bechtel di Figline Valdarno, fermo da 7 mesi dopo la delocalizzazione in Romania della produzione di steel cord, una corda di acciaio per pneumatici, la chiusura dello stabilimento e il licenziamento di 400 lavoratori. Il perché ce lo spiega Domenico Guarino, ascoltiamolo.
Produzione di idrogeno verde e ossigeno, produzione di biometano dalla conversione di energia rinnovabile con una produzione fotovoltaica di 162 milioni di kilowatt anno, stoccaggio dell'energia per essere autosufficiente e poi 30.000 metri quadrati per l'agricoltura aeroponica di verdure e ortaggi, una stazione di servizio da 3.600 metri quadri per il rifornimento di veicoli a idrogeno elettrici e un allevamento di trote. Sarebbe questo il futuro dell'area ex Bechtel di Figline Valdarno se venisse approvato definitivamente il progetto di reindustrializzazione firmato H2ERA e denominato ERA Green Valley. Il condizionale però è d'obbligo perché dopo il via libera di ARPAT e Regione sul progetto presentato 2 anni fa, la sovrintendenza ha imposto una serie di prescrizioni che rischiano di allungare i tempi, se non addirittura di far saltare l'operazione che potrebbe dare lavoro a circa 200 persone. Il 26 gennaio scorso, infatti, la sovrintendente di Firenze Ranaldi ha imposto 6 condizioni, tra cui una relazione storico-critica al fine di trasformare l'area senza sostanziale modifica del complesso industriale, nuovi saggi e la riserva dell'ultima parola con la possibilità di inviare un archeologo in corso d'opera sul posto. Prescrizioni che stanno creando un impasse sul sito chiuso da 7 anni dopo la delocalizzazione in Romania, tanto che oggi la CISL si chiede provocatoriamente se questo territorio ha ancora interesse per il lavoro.
Dunque, dicevamo, Minneapolis si chiama Firenze, quello che è stato definito lo zar dei confini, con queste definizioni molto discutibili. Oman ha annunciato da Minneapolis il ritiro immediato di 700 agenti ICE e Border Patrol. Ha detto: non ci arrenderemo in ogni caso, perché ha detto sì, vabbè, li ritiriamo, però la politica di reimmigrazione va avanti. Oman era stato inviato da Trump dopo l'uccisione di 2 manifestanti, ricordiamolo. La notizia che riguarda Firenze è che sabato, il 7 di febbraio, alle 16, al Ponte Vespucci, si svolgerà una manifestazione contro la presenza delle truppe ICE e anche delle truppe ICE in Italia, perché poi la questione va ad intrecciarsi sempre con la questione del Milano Cortina, delle Olimpiadi invernali. Molte, moltissime le sigle che organizzano questa manifestazione per dire che ICE è sinonima di deportazioni, detenzioni arbitrarie, separazioni familiari e violazioni sistematiche dei diritti umani. The Good Trouble Firenze, Nancy Bailey, buonasera, bentrovata.
Ciao, ciao.
Dunque, Nancy, questa manifestazione ha a che fare con le Olimpiadi invernali, con quello che sta accadendo negli Stati Uniti, con tutto, direi.
Beh, è molto più grosso di quello, cioè noi abbiamo già fatto anche a Firenze 5 manifestazioni contro le politiche di Trump, a cominciare anche dall'ICE, e abbiamo partecipato anche a Canzoni contro la guerra. È un gruppo abbastanza nuovo, è nato aprile scorso, che vede anche un cambio di generazione, se vogliamo, cioè noi vecchi che ci conosciamo da tantissimi anni, siamo ancora presenti, però ci sono tantissime persone nuove che si sono mobilitate proprio per protestare gli orrori che stanno accadendo negli Stati Uniti.
Ma voi, come Americans Abroad, come la vivete questa cosa che va avanti da un bel po' di tempo ormai?
Sì, allora siamo diciamo 4 gruppi, cioè Indivisible Abroad, Women's March Florence, gli statunitensi contro la guerra, che facciamo tutti parte di Good Trouble Firenze, proprio per protestare contro le cose terribili. Devo dire, due settimane fa io ero a San Francisco e ho partecipato alla manifestazione che fanno lì ogni sabato. C'erano centinaia di persone e tutto il sostegno della città, quindi qualcosa si muove. Diciamo, siamo un po' delusi dei democratici, però la popolazione è veramente inorridito di quello che sta succedendo.
Ora, è vero anche che San Francisco è una città particolare, diciamo così, però noi tutti ci chiediamo, quella parte di America liberale, democratica, civile, abbiamo visto la canzone di Bruce Springsteen, abbiamo visto quello che è successo ai Grammy Awards, eccetera, però si sta muovendo qualcosa, perché la politica è ferma, come dicevi anche tu, sia sul versante democratico, ma anche i repubblicani sono paralizzati in parte da Trump. Le persone delle città dell'East e della West Coast si stanno muovendo in qualche modo.
Sì, sicuramente, non solo, ma c'è un grande movimento di chiamare di continuo tutti i componenti del Congress, quindi sia repubblicani che i rappresentanti che i senatori. Ricevono centinaia di chiamate tutti i giorni per farli votare contro le cose. Il problema è che Trump agisce senza passare per il Parlamento nostro, insomma il Congresso. E questo è un grosso problema, perché tutti i giorni lui fa delle cose criminali, illegali, contro la Costituzione, ma prima che il governo si può muovere passano settimane, quindi è un grosso problema anche questo.
Però forse anche le manifestazioni hanno spinto appunto al ritiro dei 700 agenti, come dicevo adesso come notizia dell'ultima ora.
Sicuramente, anche perché la popolazione con i loro fischi, i video, grazie a Dio tutti hanno il coraggio di andare a fare dei video, rischiando anche di essere attaccati o addirittura arrestati, e questa è una bellissima cosa, perché sono i bianchi cittadini americani che la stanno facendo per proteggere proprio i loro amici, conoscenti, immigrati, e anche per protestare quello che sta succedendo.
E nel frattempo a Firenze, per dire no ad una presenza di ICE alle Olimpiadi sul territorio italiano, appuntamento sabato alle 16 al Ponte Vespucci, Nancy, giusto?
Ci saremo, infatti, e speriamo che siamo in tantissimi.
Nancy Bailey, grazie davvero.
Grazie a voi, buon lavoro.
Ci salutiamo con le previsioni del tempo. Per domani il cielo sulla Toscana è previsto nuvoloso, a tratti molto nuvoloso, con isolate e deboli piogge nelle ore centrali della giornata, venti da deboli a moderati, mari mossi, le temperature, le minime in lieve calo, le massime in locale aumento. 2 minuti alle 19:30, restate con noi, restate con Controradio Radio, arriva il giornale radio di Popolare Network. Buon ascolto.
Newsline Sera.